Cardinale Primo Michele, 1095-1102. Alla morte del Falea, nel dicembre del 1095, fu eletto Doge Vitale Michele, appartenente a una delle 12 famiglie apostoliche. Era sposato con una corna, Felicia, dogaressa pia e benefica, graziosa nel parlare, quasi sdegnosa d'ogni vano apparato, con l'anima occupata da due grandi affetti, Dio e la famiglia. Nota il momenti contrapponendola alla scandalistica Teodora, moglie del doge Domenico Selvo, ed elevandolo a simbolo della vita primitiva dei veneziani, i quali, a dire del Bertaldo, vivevano puri a castitate pleni. Ammessa e anche concessa, tutta la castità che si vuole per la dogaressa, non è sostenibile certa nota di integerrima purezza per il popolo veneziano, che amò evidentemente godere la vita come ogni altro popolo di questa terra. Lo spirito della crociata che invadeva allora l'Europa, come si sa bene, non aveva poi nulla di mistico nella sostanza e nei risultati, là dove tutto doveva risolversi in spedizioni dettate in ultima analisi dal raggiungimento di vantaggi commerciali territoriali, e Venezia fu la prima ad interpretarla in tal modo. Per simili spedizioni occorrevano ovviamente navi per il trasporto di soldati, cavalli, macchine d'assalto e merce varie, e quando Goffredo di Buglione partì si dettero un grande affare a provvedere a trasporti via mare armatori pisani, baresi e normanni. Ma Venezia, come organismo statale, non si mosse, lasciando l'iniziativa a qualche armatore privato. E non si mosse sia perché non ne intravedeva ancora specifici vantaggi, e sia perché da un lato il re Colomanno d'Ungheria mostrava aperti risentimenti sul titolo di Duca di Dalmazia Croazia usato dal Doge, minacciando i territori dalmati, e dall'altro i Normanni avevano rimesso in piedi in Albania. C'è chi sostiene che il Doge abbia temporaneamente rinunciato al contestato titolo per frenare una ulteriore avanzata del re Colomanno, ma comunque, come nota il Cessi, resta assai dubbia la notizia di Simone d'Acherra relativa alla trasformazione dell'amicizia veneto-magiara in un'alleanza militare per l'attuazione di una presunta azione contro le terre normanne in Puglia, con il temporaneo acquisto dei porti di Monopoli e Brindisi. Piuttosto Venezia, come si accorse dei grossi vantaggi economici e commerciali che quei trasporti a seguito della crociata arrecavano agli altri stati marinari italiani, cominciò a ricredersi e togliersi dall'immobilismo. Per giunta i pisani, con 120 navi, avevano trasportato le derrate a Goffredo di Buglione e poi si erano fermati a Jaffa, ottenendo un intero quartiere come base commerciale di loro esclusiva competenza. Allora capì che tutto questo significava una minaccia al proprio prestigio e agli interessi nel Levante e si mosse. Il Doge Vitale Michele propose all'Assemblea Generale di organizzare un servizio navale in Terra Santa, ma in pratica si sarebbe trattato di una spedizione militare per allontanare i pisani dalla Siria. La proposta fu accolta all'unanimità e venne armata una flotta di ben 207 navi, 80 galee, 72 navi onerarie e 55 taride salparono dal porto di Lido nel luglio del 1099 al comando del figlio di Vitale, Giovanni, e del vescovo di Castello, Enrico Contarini. A dicembre fanno sosta nel porto di Rodi, bloccano 50 galee pisane dirette a Jaffa e le affondano. La pace è immediata, perché i veneziani si accontentano della promessa che i pisani, convinti della potenza navale a città lagunare, non avrebbero più battuto le coste del Levante per ragioni commerciali, promessa ovviamente di marinai. La flotta veneziana, nella primavera del 1100, faceva vela verso Gerusalemme, che nel frattempo era stata conquistata da Goffredo di Buglione, il quale, privato della flotta pisana e nell'impossibilità di avvalersi di altre flotte sgomentate della sorta toccata a quest'ultima, non poté far altro che accettare l'offerta di Venezia, consta giustamente il Miozzi. E le condizioni furono pesanti. I veneziani avrebbero aiutato il novello re di Gerusalemme a conquistare il litorale siriaco, indispensabile per la sopravvivenza di quel regno vacillante, purché in ogni luogo conquistato fosse loro concesso un quartiere proprio con esenzione da dazi e gabelle per la merce trafficata. Nel luglio cominciava dunque il servizio navale crociato di Venezia in Terra Santa, che in nulla era dettato da sentimenti religiosi. In agosto Haifa e Jaffa erano conquistate, mentre la squadra veneziana, agli ordini del vescovo di Castello, sbarcava a Mira e si impadroniva del sepolcro di San Nicolò. A dicembre tutta la flotta tornava in patria con la nuova preziosa reliquia che sarebbe finita nella chiesa da poco tempo eretta per il santo al Lido. A che pro se Venezia aveva già il suo santo protettore con tutta la sua salma? solo per il piacere di strapparlo ai baresi, dei quali San Nicolò era il patrono, e sbandierare quelle reliquie come strumento di rivalutazione sul mare di fronte ai concorrenti adriatici del sud, secondo le giuste spiegazioni di Roberto Cessi. L'interpopolazione nella tradizionale spiritualità veneziana del binomio, il leone San Marco e il nocchiero San Nicolò, è il risultato abbastanza clamoroso del primo contatto mediterraneo con nazioni concorrenti e che, a pensarci bene, appare anche meschino di fronte a tanti altri problemi emergenti, come la careschia, ad esempio. E qui risultò salutare il trattamento che Vitale Michiè riuscì a stipulare con Imola per il trasporto del grano della Romagna, ottenendo che Venezia fosse esentata dall'imposta del 40° sull'importazione. O anche il problema di convivenza con i popoli dell'entroterra italiano. E qui fu importante l'aiuto che nel 1101 il doge decise di dare a Matilde di Toscana nel non difficile acquisto di Ferrara, ricevendo in compenso privilegi commerciali che sarebbero stati ampliati nel giro di un secolo, costituendo motivo di attrito con gli Este e lo Stato della Chiesa. Fu l'ultimo atto politico commerciale compiuto da Vitale Michiè, che morì nella primavera del 1102. Venne sepolto nell'atrio della Chiesa di San Marco, vicino alla moglie Felicia, morta un anno prima. Ordelaf Falier Dodoni, 1102-1118. Alla morte di Vitale Michiè, la primavera del 1102, fu eletto doge Ordelaf Falier, figlio di Vitale, che aveva tenuto il dogado tra il 1084 e il 1095. Nonostante la riforma di Flavianico, dunque, i figli di un doge prima o poi riuscivano ancora a raggiungere il supremo potere. La tendenza a controbilanciare l'accentramento delle prerogative politico-militari nella persona del duca con forme associative, tipo il gruppo dei giudici, non funzionava. D'altronde, questi ultimi erano troppo presi dai problemi giurisdizionali delle loro cariche per poter controllare i piani a lunga scadenza progettati da un doge per un loro figlio o parente. E così un altro Falier Dodoni raggiunse il dogado. Fin dal suo avvento al trono, dovette vedersela con il re di Ungheria Colomanno che, rotto ogni indugio e ogni aleatoria amicizia, si incoronò re di Croazia e, mirando ad uno sbocco sull'Adriatico, occupò gran parte della Dalmazia. La guerra era inevitabile, ma non si sarebbe risolta in breve tempo. Per circa 300 anni, più o meno ininterrottamente, i veneziani dovettero rintuzzare le ingerenze magiare sull'Adriatico e non sempre le cose si risolsero a favore della città lagunare. Finché fu vivo Colomanno, comunque il Falier non riuscì a riconquistare un lembo di terra in Dalmazia. Il re ungherese sarebbe entrato da trionfatore a Zara nel 1105 e solo nel 1115 il doge avrebbe potuto riconquistare quella città insieme a Sebenico, in una serie di campagne compiute esattamente un anno dopo la morte di Colomanno. Questo anche perché Ordelaf Falier sarebbe stato preso nel vivo delle spedizioni in Terra Santa, quanto mai fruttifere per Venezia. A cominciare dal 1104, quando Baldovino I, nuovo re di Gerusalemme, fratello di Goffredo, invocava l'intervento di un'armata veneziana forte di 100 navi per rafforzare le posizioni crociate in Siria, e l'impresa avrebbe fatto sorgere un mercato veneziano a Sidone. Vitale Falier, cosciente della forza che ormai costituiva la flotta veneziana, decise di darne un'organizzazione tecnica ben precisa ai cantieri navali, e così sorse l'arsenale, destinato a diventare il simbolo del potere marittimo di Venezia. Si trattava allora già di un vastissimo recinto, uno spazio di terra e di acqua, sulle isole Gemine, dove, a cielo aperto, si costruivano navi da guerra e da commercio. Un recinto che, ancor più ampio, avrebbe esaltato anche Dante nell'inferno. E nonostante una serie di spaventosi incendi si abbattessero su Venezia, il Falieri infaticabilmente correva ai ripari e ricostruiva, rendendo la città degna della visita che, con pompa solenne, gli fece il nuovo imperatore Enrico V, rinnovando per l'occasione ogni privilegio feudale. E così, mentre procedevano i lavori dell'arsenale, si dava da fare per riparare il palazzo ducale e lo faceva ancor più saldo, a mo' di fortezza. E, come descrive Molmenti, doveva avere l'aspetto dei rubesti castelli dell'età di mezzo, con le torri ai lati, le mura merlate con le bertesche, i piombatoi, le vedette e intorno i fossati di difesa, coi ponti levatoi. Avrebbe resistito a un nuovo disastroso terremoto che si scatenò su Venezia il 3 gennaio del 1117, ma allora sarebbe andata perduta Malamocco, rasa al suolo e inghiottita dalle acque della laguna. La guerra, però, doveva prendere in pieno Ordelaf Falier fino alla morte, Così nel 1108 soccorse i bizantini contro Bernardo di Taranto, che aveva attaccato Durazzo, e nel 1110 dovette imbarcarsi di nuovo per la Siria e recuperare Sidone in un'operazione coalizzata con le forze crociate di stanza in Terra Santa, che procurò a Venezia anche una parte della città di San Giovanni d'Acri. E frutto prezioso di queste ultime imprese saranno, a parte la dignità di protosevasto, gli smalti rubati al convento del Pantocratore, che andranno a far risplendere definitivamente la pala d'oro a San Marco. In questa pala, come ricorda il Damosto, un tempo erano figurati l'imperatrice d'Oriente Irene, figlia di Ladislao I, re di Ungheria, assieme al marito. Ma, dopo il suo arrivo a Venezia, la figura del marito ebbe la testa cambiata con quella del doge Ordelaf, mentre quella dell'imperatrice rimase immutata. Misteri dell'iconografia, tendenti ad aspirare gratuite illazioni. Il Falier comunque era felicemente sposato con la sorella di Baldovino, re di Gerusalemme, Matilde, principessa di Puglia, dalla quale ebbe 4 figli, i maschi Vitale Bonifacio, che fu vescovo di Castello, e le femmine Agnese, sposa di un Corner, e Anna, sposa di un Trissino. E a tutti lasciò, a quanto dicono i cronisti, una buona posizione economica, favorendone in ogni modo il successo ecclesiastico o commerciale, a seconda degli interessi. Questo doge, decisamente nato per la guerra, ripartì per quella che sarebbe stata la sua ultima battaglia, nella primavera del 1118, in una nuova spedizione in Dalmazia contro gli ungheresi. Forse non morì in battaglia, ma venne trucidato a Zara. Comunque la sua salma arrivò a Venezia, dove fu sepolta in San Marco. Un cronista lo definì re dei re e correttore delle leggi, un potere assoluto caratterizzava ancora evidentemente il regime del doge. Domenico Michiel, 1118-1130. Ancora una volta arrivò al dogado il rappresentante di una famiglia che aveva già nel suo albero genealogico un doge, Domenico Michiel, eletto nella primavera del 1118, era nipote di Vitale I Michiel e figlio di quel Giovanni, grande ammiraglio della flotta veneziana in Terra Santa. Abolita la correggenza, abolito il diritto di scegliere un successore, il nepotismo trionfava sempre lo stesso. Si trattava di aspettare qualche anno, ma il sangue nobile imponeva le sue ascendenze prima o poi. In fondo, il doge, anche se continuava a far partecipe del proprio potere l'assemblea popolare, che appunto lo eleggeva, era ormai un principe con tutte le prerogative che la carica comportava, favorendo figli e parenti nell'assegnazione delle cariche importanti che potevano portare anche al dogado. Ed infatti una figlia di Domenico Michiel, Adelasa, sarebbe andata in sposa a Pietro Polani, prossimo doge, e un figlio, Vitale, anche lui più tardi sarebbe stato doge. Oltretutto, senza tanti sotterfugi, Domenico Michiel, in un decreto del 1121, riaffermando implicitamente il suo potere assoluto, teneva a precisare che non c'era niente di male se il figlio avesse sostituito il padre in determinate funzioni, quando questi non poteva essere presente, pur non avendo alcun titolo specifico. E fu così che il figlio Leachin e un altro Domenico Michiel, un parente, tennero il governo dello Stato durante l'assenza da Venezia del doge impegnato in un susseguirsi di spedizioni militari dal 1123 in poi. Erano solo dei veneti e presides, non certo dei correggenti o futuri eredi al trono. Insomma, è vecchia la storia che, fatta la legge, trovato l'inganno. Il populus aveva poco da sperare, ovviamente, ma anche i maggiorenti non ci facevano una bella figura in questo gioco del potere oligarchico piuttosto stagnante. Come a dire, di un'oligarchia nell'oligarchia, e non era questo che avrebbe smosso Venezia dall'immobilismo di certe istituzioni. Seguiamolo dunque questo Domenico Michiel nelle sue guerre in Terra Santa, dove fu chiamato da Baldovino II alle prese col sultano. Una flotta veneziana composta di 40 galee, 28 navi rostrate e 40 onerarie, partì nell'aprile del 1123. Mentre veleggiava nelle acque del porto di Escalona, presso Gerusalemme, fu assalita da una flotta egiziana. Lo scontro avvenne il 30 maggio e fu una carneficina da entrambi le parti, secondo quanto ci racconta il cronista Fuscia. Gli piombarono addosso e li circondarono da ogni lato, non dando loro nessuna possibilità di scampo. Al quale fa eco Guglielmo di Tiro, sottolineando che il mare per 2000 passi era rosso di sangue e la spiaggia ricoperta di cadaveri. Gli egiziani superstiti infine si ritirano, mentre Michiel raggiunse Tolemaide, accolto come un trionfatore, e da lì si reca a Gerusalemme per visitare il Santo Sepolcro. Ma c'è un problema. Tiro è in mano ai Saraceni e i crociati, senza re Baldovino II, prigioniero degli infedeli, vogliono liberarla. Si arriva ad un patto tra il doge e i capi del clero cristiano spalleggiati dal commestabile del re, Guglielmo di Bures. Se Tiro verrà conquistata, i veneziani avranno tanta proprietà quanto al solito venne lo stesso re. In ogni città del regno, i nobili di Venezia possiederanno in eredità una chiesa e un mercato, esenti da tasse, oltre alla terza parte di Tiro e Ascalona. L'assedio di Tiro durò 5 mesi, dal febbraio del 1124. I crociati attaccavano dall'entroterra, guidati da Guglielmo di Bures, mentre la flotta di Domenico Michiel eseguiva l'appoggio all'assalto via mare. Gli assediati attendevano aiuti da Damasco, ma tardavano. D'altronde l'azione dei crociati dei veneziani non appariva ben coordinata e dava respiro ai saraceni, finché i veneziani non ricorsero a uno stratagemma. 5 di loro riuscirono ad entrare a Tiro su una piccola imbarcazione e aprire un varco tra le fortificazioni. Ci fu l'assalto in massa e Tiro cadde il 7 luglio. Fu quella un'importante riconquista per la ricostituzione del regno di Gerusalemme. I crociati avrebbero voluto che il doge restasse come sovrano, perché disperavano di poter liberare Baldovino. Ma Domenico Michiel aveva un altro problema da risolvere con i bizantini. L'imperatore Caloiani, in un improvviso voltafaccia, si era rifiutato di riconoscere a Bolla d'Oro del 1082 e aveva stretto amicizia con i pisani, concedendo loro un mercato a Costantinopoli, in cambio della promessa di aiuti, e oltretutto si era impegnato a risarcirli dei danni che avessero subito da un'eventuale reazione dei veneziani. Era logico che Bisanzio cercasse dei servi alleati altrove, visto che ormai i veneziani, una volta effettivamente dipendenti, attualmente spadroneggiavano da autentici signori lungo le coste del Levante. Ma non erano neanche tipi da rendersi facilmente e rassegnarsi alla perdita di floridi mercati. Così il Michiel, una volta sistemata la situazione in Terra Santa, passò ad un'azione intimidatoria nei confronti dell'imperatore Caloiani, sulla via del ritorno verso Venezia, pose a sacco, una dietro l'altra, Rodi, Chio, Lesbo, Samo, Andro, Modone e Cefalonia. Sembrava fosse passato il tornado su quelle isole e Bisanzio temette il peggio. L'imperatore si affrettava a chiedere la pace e confermava tutte le concessioni, aggiungendovene di nuove, tanto che nel 1126 veniva stilata una nuova bolla d'oro. Nel frattempo, Domenico Michiel aveva avuto il suo da fare anche con il nuovo re d'Ungheria, Stefano II, che aveva invaso la Dalmazia, arrivando a Spalato e Trau. Nel maggio del 1125 l'armata veneziana le riconquistava. Quello stesso mese, re Baldovino II, liberato dalla prigionia, confermava i privilegi ottenuti dal doge nel regno di Gerusalemme. Il ritorno del Michiel a Venezia è un autentico trionfo. È divenuto, come dice un cronista, colui che è temuto dall'Emanuele, cioè dall'imperatore. Potrebbe chiedere qualsiasi cosa e lo otterrebbe, ma già è sicuro di aver piazzato bene figli e parenti. E poi vuole un po' anche dedicarsi alla sua città, godersela da signore. Così si fa costruire in contrada a San Giovanni in Bragora un bel palazzo con tanto di giardino, dove spesso va a trascorrere la sua villeggiatura o a riposarsi dal potere che logora. Se lo può permettere come benemerito della patria. Ha provveduto infatti anche a far approdare nella Basilica di San Marco la salma di San Isidoro, prelevato dall'isola di Chio. E come mai la reliquia di un altro santo? È che a questo punto sembrava prosaico tornare dall'Oriente solo con beni materiali. Bisognava pure mascherare con qualcosa di religioso queste spedizioni militari in Terra Santa. Non per nulla, come ricorda la Renier, da quel momento si decretò che il giorno di Sant'Isidoro sarebbe festa di palazzo e che il doge, col suo augusto corteggio, si porterebbe ogni anno ad assistere ad una messa solenne. Domenico Michiel si dedica alla tutela dell'onore della patria, commenta un cronista nel ricordare che nel 1128, se usava assai barbe posticce alla greca, de sorte che veniva de fatto de gran male la notte, e massimi negli passi cantonieri come Calle della Bissa e Ponte dei Sassini, che si trovavano ammazzati e non si sapeva chi fossero stati, perché non si conoscevano i malfattori, e per il dominio furono bandite dette barbe sotto pena della forca. Certo è poca cosa e, forse per rimediare a ribalderie notturne, il doge ha un'idea. Perché non rende la città viva anche di notte? Cos'è quel buio così tristo e malandrino? E dà il via alla pubblica illuminazione. Stabilisce che le strade strette ma sicure di notte si erano illuminate con delle cesendole, ovvero delle lucciole, poste in genere davanti alle edicole sacre che sorgevano agli angoli delle vie. E che ci pensino i parroci a controllare che siano sempre accese. Non risolveva il problema delle aggressioni notturne, ma era già qualcosa. Ormai Domenico Michiel è stanco, ha combattuto troppo e se non sente di seguitare a governare. Nel 1130 abdica e dopo pochi giorni muore. Viene sepolto a San Giorgio Maggiore, in un grandioso monumento che andrà però distrutto con la chiesa a metà del 500, quando i frati ne vorranno una più grande. Le sue ceneri saranno sparse al vento. Le grandi imprese di questo doge comunque non restano immortalate nel tempo. È l'iconografia del potere militare a far bella mostra di sé alle pareti della sala dello scrutinio del Palazzo Ducale, con la battaglia di Ascalona e l'assedio di Tiro nei dipinti di Santa Peranda e dell'Aliense, mentre i mosaici di San Marco del XIV secolo ricordano la sua opera pia nella traslazione della Salma di Sant'Isidoro, un volto del potere al solito bifronte. Pietro Polani, 1130-1147. In barba al decreto che eliminava l'ereditarietà del dogado, sarà stato un caso, ma quando Domenico Michiel abdicò nel 1130 il timone del potere veneziano restò in famiglia. Fu eletto suo genero, Pietro Polani, che aveva appunto sposato la figlia Domenico Michiel, Adelasa. La cosa non passò senza le dovute contestazioni, e sembra proprio che i Dandolo e i Badoer fossero ostili alla sua elezione. Pietro se la sarebbe legata al dito per questa loro versione. Intanto non si fece pregare per essere incoronato, aveva comunque alle spalle, a parte Michele, cospicui beni patrimoniali derivantili da una famiglia che pur sempre era una delle apostoliche. Originaria, presumibilmente di Pola, donde il cognome, si era trasferita ad Eraclea, da lì a Malamocco e infine a Rialto. Le notizie sui primi 10 anni del suo dogado sono piuttosto carenti. Iniziato l'anno stesso dello scisma esistente in seno alla Chiesa di Roma per l'elezione in contemporanea nel 1130 di Innocenzo II e Anacleto II, l'antipapa, registrò un disinteresse di Venezia nei confronti dei due contendenti fin quando, con la morte dell'antipapa nel 1138, non si impose automaticamente l'altro. Questi aveva comunque trovato appoggio nel nuovo imperatore Lotario II e contava su di lui per frenare la vittoriosa avanzata dal sud di Ruggero II, ovvero per limitare i danni derivanti allo stato della Chiesa. Venezia restò a guardare, pur assicurando la sua neutralità, che gli fruttò da Lotario il rinnovo degli antichi trattati. In realtà la città lagunare non si fidava di nessuno e aveva i suoi problemi con gli ungheresi, la cui ambiziosa avidità le rendeva ancora incerto il possesso delle terre in Dalmazia. Nel 1133 essi avevano nuovamente conquistato Spalato, Traù e Sebenico. La prima mossa importante di Pietro Polani è del 1141. Fano, oppressa dai comuni limitrofi di Pesaro e Senigallia, chiede aiuto al doge, che interviene mettendo la città sotto la sua protezione. Il trattato frutta 100 libbre d'oro annue alla chiesa di San Marco e libertà di commercio per Fano in tutto il territorio lagunare. L'anno seguente Venezia entra in conflitto con Padova per questioni di confine lungo il Brenta. Le truppe del doge hanno la meglio e i padovani sono costretti a cedere accordi vantaggiosi sul monopolio del sale. I continui contatti con i comuni vicini a questo punto cominciano a influenzare la gestione del potere ducale. Viene istituito nel 1143 un consiglio di sapientes, ovvero quelle persone che nella terminologia ufficiale veneziana saranno chiamati i savi. Non costituiscono ancora un organo stabile e ben definito, ma rappresentano la punta dell'iceberg che si stacca dalla terraferma e affiora nella laguna. Spunta il comune sotto le vesti di questi sapientes. È un corpo consultivo del doge. Si affianca per ora la sua potestà. Sorge così quell'ambigua nuova formula Dux Communis, come la chiama Roberto Cessi, nella quale si incontravano e si conciliavano profili politici e sociali di due età, il potere assoluto del signore, del senior, e il potere sovrano dello Stato. Questi savi provengono ovviamente dai maggiorenti, sì, ma anche dai nuovi arricchiti, finanzieri e mercanti. È la nuova concreta oligarchia che si va formando, il potere di uno Stato che, per essere un vero e proprio comune laico, prevede l'estromissione delle autorità ecclesiastiche della vita politica. Estromissione che diventerà uno degli assiomi fondamentali della politica veneziana. Ciò non toglie che in questo scorcio di secolo i rancori tra famiglie seguitano e si faccia sentire ancora tra di essi l'antagonismo per primeggiare. I Michiel, i Falier, i Molosini, i Dandolo sparano gli ultimi colpi che hanno a disposizione. Si premuniscono per i tempi a venire. Il doge stesso si preoccupa di acquistare un certo numero di proprietà a Chioggia Maggiore, disinteressandosi della seconda crociata bandita dal Papa Lucio II e preoccupandosi piuttosto di stroncare le pretese dei pisani che tentavano di agganciare relazioni con Zara. A Bisanzio c'è un cambio della guardia e il nuovo imperatore Manuele Comneno, che ha cercato con scarsi frutti di aprire ai genovesi, chiede di nuovo aiuto a Venezia perché Ruggero II, dalla sua Sicilia, memore delle gesta di Roberto il Guiscardo, si è diretto su Corfù, l'ha conquistata e da lì muove verso l'Egeo. Manuele Comneno, di fronte ai saccheggi operati sulla costa dell'Etolia, Arcanania e Beozia, benché di malavoglia, non vede altri che Venezia capaci di bloccare l'avanzata e per accattivarsene i favori invia al doge la dignità di Proto Sevasto e al patriarca Nicodandolo doni per le chiese della laguna. Promette inoltre enormi vantaggi commerciali. A Venezia si discute se accettare o meno. Sorgono beghe tra nobili famiglie. Il patriarca Nicodandolo è contrario perché non si deve aiutare uno scismatico, qual è l'imperatore bizantino. I Baduer si oppongono ad una nuova avventura con gli infidi bizantini, ma si tratta solo di vecchi rancori che tornano a galla e non di una presa di posizione per ideali patriottici o religiosi. Pietro Polani lo sa bene e con un colpo di mano in piena assemblea riesce ad avere a meglio su di loro e a farli esiliare, ordinando di abbattere le case dei Dandolo a San Luca. Il Papa Eugenio III condanna l'azione del Doge e lancia l'interdetto su Venezia. Ma ormai Pietro Polano è deciso e la scomunica del pontefice lo lascia indifferente. Dietro la promessa bizantina di nuove franchigie commerciali a Chio, Rodi, Cipro e Candia, nel 1147 parte per il Levante insieme al figlio Naimerio e al fratello Giovanni, che hanno l'effettivo comando della flotta. Ma è l'ultimo suo atto. Non ce la fa a compiere la traversata perché si ammala. Approda a Caorle e di lì torna a Venezia, dove muore quello stesso anno. L'armata prosegue la spedizione, che si risolverà nel 1148 in un trionfo per Venezia a Capo Matapan, con la disfatta della flotta normanna guidata da Giorgio d'Antiochia. Altra gloria per i Polani dunque, ma la città lagunare a quella data ha eletto già un altro doge e di un diverso casato.